Pace a tutti. Volevo invitare Sabrina, che iniziamo con un canto che 16 anni fa il Signore, e oggi sono qua per questo canto, mi sono innamorato di questo canto, era la prima volta che venivo in chiesa, non era una chiesa, era sotto una tenda, e sentì questo canto, e da quel canto il Signore ha cambiato la mia vita. Se è possibile, Sabrina. Mi chiamo Per chi non mi conosce, mi chiamo fratello Tony Tarantino, ho 43 anni, sono sposato e ho 4 figli.
Padre, posso dire solo questo? Un bimbo e vedo te.
sei tu.
Potete immaginare una persona che si avvicina ed ha un cuore convinto di conoscere e sapere tutto, ascoltare questo canto che mi toccò il cuore. Tanti di voi conoscete la mia testimonianza e ho detto a fratello Piero, ma la devo ripetere di nuovo, però credo che oggi il Signore ha messo un tassello in più alla mia testimonianza, che in questi giorni alla fine vi dirò cosa mi è successo. Ma vi racconto che 16 anni fa io ho un fratello che è in polizia. Questo fratello mi diceva sempre: tu devi venire in chiesa. O meglio, questo fratello un giorno spuntò con la Bibbia e mi parlava di questo Gesù e mi diceva: ascolta Tony, tu devi venire in chiesa perché il Signore ti vuole parlare. E io dicevo: Pino, ascolta, io in chiesa ci vado in chiesa cattolica quando ci sono i matrimoni, comunioni, battesi. E non mi nascondo che anche quando andavo là uscivo perché mi seccava l'omelia che c'era del prete. Un giorno gli disse a mia moglie: ascolta, se noi non ci andiamo, non ce lo togliamo davanti, questo verrà sempre a parlarmi di questo Gesù, andiamoci. Mia moglie non era tanto convinta perché lei ha una tradizione dei suoi genitori cattolica, e pensava che era una bestemmia contro Dio andare in una chiesa che venivano chiamati già come nome protestanti. Già suona male questo nome protestanti, perché non riuscivamo a comprendere cosa significava protestare. Così ci avviciniamo, siamo andati, mia moglie è entrata, si è seduta e ancora il culto non era iniziato. La cosa subito che mi sono innamorato è che vedevo fratelli che non mi conoscevano, mi abbracciavano di un amore che io dicevo: ma da dove viene questo amore? Non mi conoscono. Fratello, come stai? Dio ti benedica, di qua. E io dicevo a mio fratello Pino: ma chi sono queste persone? È l'amore di Dio, mi diceva. Ed effettivamente posso dire, fratelli, che in ognuno di noi quello che fa innamorare un'altra persona è la nostra testimonianza, è l'amore che noi riusciamo a trasmettere alle persone che abbiamo accanto e che non conoscono Gesù. Così mi ricordo che ero davanti alla porta, perché poi mi ero seduto, mi sono alzato davanti alla porta, iniziarono il culto e una sorella cantò questo canto. Io ascoltavo questo canto e non vi nascondo che mentre questo canto si prolungava, perché l'ha fatto ripetere più di una volta il pastore, io piangevo, però non mi volevo fare vedere dagli altri, perché come primo giorno potete immaginare, così mi asciugavo, uscivo, entravo, ma sentivo una presenza, come ho sentito poc'anzi, una presenza bellissima, qualcosa che mi trasmetteva veramente quella gioia, quella pace che io non conoscevo. Ma io avevo una vita molto agiata, perché essendo un imprenditore di automobili, gestivo due autosaloni, economicamente stavo bene, non mi mancava nulla, perciò pensavo che il Dio ero io. E quando ce ne siamo andati, mi ricordo che siamo saliti in macchina, c'era una cassetta di Nino D'Angelo, io l'ho tolta, l'ho spenta e cantavo il canto Padre. Mia moglie mi guardava e diceva: ma sei pazzo? E io gli disse: non lo so, ma questo canto mi ritornava in mente, mi ritornava in mente. Mi ricordo che quella tenda era ogni sera, io finivo da lavorare, passavo di là e mi fermavo, aprivo il finestrino e ascoltavo i canti, qualche volta mi avvicinavo, però non volevo, c'era qualcosa che mi diceva vacci, e con un'altra parola mi diceva: fermati qua, stai buono qua. Il terzo giorno sono entrato e c'era un culto particolare, un culto che alla fine il fratello ha detto: chi vuole accettare Gesù nella sua vita? Io guardavo tutti e vedevo che nessuno si alzava, e io dicevo: ma se non si alzano loro, perché volevo andarci. Ma non lo so, mi sono ritrovato sotto il pulpito piangendo e dicevo: ma come mai? Io mi giravo, mio fratello mi guardava che piangeva e io non capivo perché mi trovavo là. Il pastore mi ha detto: vuoi accettare Gesù nella tua vita? Ho detto: sì, voglio accettare Gesù nella mia vita. Così da quel giorno la mia vita era cambiata, però ripeto, essendo che io avevo una vita agiata e guadagnavo tantissimi soldi, viaggiavo, avevo tanti vizi, giocavamo a carte, tutte queste cose mi sono venute a mancare. Io dicevo: ma insomma, la vita del cristiano è tutta qua, quello non si fa, quello non si fa, quello non si fa. Come il diavolo è più furbo, perché lui dice: ma lasciali sbattere, perché fallo, perché loro lo fanno e solo vogliono nascondere. E io tante altre volte lo facevo, giocavo a carte, giocavo a tombola, giocavo a totocalcio. Non avevo fatto un'esperienza con Gesù. Infatti pensavo che la mia esperienza con Gesù era venire a portare l'offerta e portavo di più. Mi ricordo che davo tanti soldi nell'offerta, perché dicevo: Signore, hai visto? Però io mi sono messo in pace con te, io ti sto dando l'offerta, questi sono i soldi che io ti do. E come si dice in palermitano, mi annacavo, perché dicevo: però me lo posso permettere e te li do. Ma non fu così. Dopo qualche paio di mesi, mi ricordo un altro particolare, che fu il compleanno di mia moglie, e mia moglie mi disse: guarda, mi piace quello scafo, il motoscafo era grandissimo. Io guardai mia moglie e dissi: non gli dico niente. Sono andato a lasciare mia moglie al villino, avevamo un villino vicino Aspra, ho comprato questo motoscafo, me lo sono fatto mettere a mare e di pomeriggio ci sono spuntato con questo. Mia moglie, guardandomi dalla sua, dice: ma questo, dice, ma come funziona? Stavo talmente bene che riuscivo ad avere ciò che avevo. Però una cosa guardavo il pastore della comunità, che aveva una pace che io non avevo. Io dicevo: ma come, questa persona non lavora, non ha soldi, perché vive, ancora oggi vive dall'offerta della Chiesa, ma intanto ha una pace, una tranquillità, che io penso di avere tutto e non c'ho questa pace. Non riuscivo a comprendere che quella era la pace di Dio. Così mia moglie è salita con i miei figli e io mi ricordo che mentre andavo forte gli dicevo a mia moglie: mio fratello mi parla di questo Dio, di questo Gesù, sono io Gesù, che a 31 anni sono proprietario di appartamenti, ho tanti soldi in banca, ma lascialo perdere, mi faceva mia moglie, lascialo perdere, gustiamoci la vita, perché giovani si passa, poi diventeremo vecchi, che facciamo, poi i nostri figli si sposano. Mia moglie era anche una persona che non era neanche convertita e che vedeva che io avevo quell'amore per Gesù, però per non litigarmi con lei alle volte consentivo e spronavo anche lei, dicendo che non era giusto seguire questo Gesù visto che io ero cattolico. Mi ricordo che è stato l'estate del 99, agosto 99, sono rientrato dalle ferie. Il 19 ottobre del 1999 mi arriva una chiamata all'autosalone, era l'avvocato mio, mi diceva: signor Tarantino, deve correre subito in ufficio perché gli dobbiamo parlare. Ho detto: avvocato, io c'ho persone, questo si arrabbiò, mi disse: devi correre subito che c'è una cosa urgente per te. Ma io dissi: ma cosa può essere? Io non pensavo totalmente, così mi sono preso il motore, mi avviai là dall'avvocato. L'avvocato appena mi vide ha detto a quelle persone che erano in ufficio: perdonate, devo parlare con il signor Tarantino. Dice: guarda, io per caso mi trovavo alla procura della Repubblica, è uscito un fax con il nome tuo e cognome, ti hanno spiccato un mandato di cattura, perciò se non è stasera e domani ti vengono a arrestare. Disse: avvocato, ma di che cosa sta parlando? Ma sta scherzando, avvocato? Dice: io sono incensurato, fratello di un poliziotto, i miei parenti sono carabinieri, io neanche un verbale ho preso in vita mia. Tarantino, non stiamo scherzando, sei tu Tarantino Antonio, nato il 28-168, sono io. E allora sei tu. Avvocato, e perché? Dici: non si sa. Intanto ti arrestano, perciò tu non ti fai trovare a casa, perché se ti fai trovare a casa sono problemi che poi non ti posso difendere, perché devo venire con loro. Per adesso allontanati da Palermo. Era il compleanno di mia moglie il 19 ottobre. Figuratevi, da un festeggiamento che dovevamo fare è passato a un funerale. Che immaginate, i miei genitori, mia moglie. Io disse: Franca, io non ho fatto niente, stai tranquillo, mancherò una settimana e l'avvocato nel frattempo vedrà cosa è successo. Non è passata una settimana che l'avvocato mi ha chiamato e mi ha detto: consegnati nel primo carcere vicino che sei. Mi trovavo a Udine, mi sono consegnato a Udine. Quando mi hanno visto arrivare, questo hanno detto palermitano, anche perché io avevo una tuta con la scritta Rosanero Palermo. Quando questi mi hanno visto arrivare, già palermitano, si sta consegnando, chi è questo? Quel periodo c'era il fatto di Falcone e Borsellino, perciò potete immaginare come la gente del nord ci guardava. Avevano paura. Mi ricordo che alcune guardie si guardavano intorno a dire: ma chi è questo? Ho visto chiudere 7 porte dietro di me, finché mi hanno messo in una cella che eravamo 20 persone. Io ero l'ultimo letto e guardavo il tetto di quanto era alto, perché c'erano 7 letti per ogni, immaginate, per arrivare là. Io, siccome sono un po' magro, salire là sopra. E sono passati una settimana e l'avvocato mi scrisse e mi disse: Tarantino, sicuramente c'è un pentito che ha fatto il tuo nome. E se prima non ci sono le indagini non possiamo sapere nulla, né chi è, né perché, né per cosa. Le banche, appena hanno sentito che io ero stato arrestato, mi hanno levato i fidi. Le concessionarie mi hanno tolto le macchine. Gli amici più fedeli si sono allontanati. Parenti più fedeli, più vicini, si sono allontanati. Ero rimasto solo. È rimasto solo io, mia moglie, i miei figli, i miei genitori, i miei fratelli. Ma anche là il Signore non ha permesso che nessuno mi poteva aiutare, perché nel frattempo sono arrivati tanti di quei problemi che mio padre ha dovuto vendere l'appartamento per pagare parte dei miei debiti. I miei fratelli mi hanno aiutato facendo un finanziamento, ma ancora i debiti erano tantissimi, perché avevo costruito tutte cose nella bugia, nell'inganno, e non ero io quel Dio che avevo in quei giorni detto. Ero soltanto una persona che non conosceva Dio, ma che Dio aveva un proponimento. Un giorno, mentre ero in carcere, fu terribile. Arrivarono delle guardie e una di queste guardie mi disse: senti, c'è un magistrato giù che ti vuole parlare. Se tu, mi disse, gli dici tutto quello che sai, oggi stesso te ne vai a casa. Ho detto: se io lo so, io ci vado, non c'è problema. Ero felice perché pensavo che era una fesseria. Questa donna mi guardò, una donna, il Signore la deve benedire, con tanta ripudio. Io guardavo in quegli occhi, aveva, era brutta in quegli occhi quella donna. Mi disse: senta, lei fa parte della cosiddetta Cosa Nostra. Io guardavo, ma sta parlando di me? Cioè, ma sta parlando di me? Dice: sì. Lei mi deve dire, questo autosalone, di chi erano i soldi? Perché avevano pensato che gli autosaloni che io avevo erano soldi della mafia e io facevo il prestanome, il riciclaggio di denaro sporco. Quell'autosalone erano intestate a mia moglie, perciò figuratevi se io vado a fare qualcosa a nome di mia moglie. Gli disse: ma lei sta scherzando. Dice, se lei non me lo dice con le buone, me lo dirà con le cattive. Infatti fu vero. Io non sapevo cosa dirgli perché non avevo niente da dirgli. Quella sera sono entrati nelle guardie, nella cella, io ero solo e mi picchiarono. E iniziò il calvario della mia vita. Dopo qualche giorno arrivò la lettera di mia figlia a 9 anni che mi diceva, papà, dice, sai quelle cose che tu mi hai comprato? Dice, io ho fatto la spesa alla mamma. Non potete immaginare come mi sono sentito. Ero contento perché una bambina di 9 anni aveva fatto un gesto, però io mi sentivo un verme e dicevo, Signore, ma perché tutto questo? Perché? Io non riuscivo a comprendere. Mio fratello mi scrisse e dice, stai tranquillo perché se sei in questo posto è per essere liberato, ma io non comprendevo cosa mi voleva dire. E io gli scrissi, tu sei pazzo, tu e il tuo Gesù. Io mi ritrovo qua, in mezzo ai guai. Ho un macchio in testa che me l'hanno fatto i signori guardi, colleghi tuoi. Ho odiato pure mio fratello che aveva la divisa. Non credevo più. Io non dico di essere stato un santo, conoscevo queste persone perché essendo di Brancaccio è normale che ne conoscevo, però c'era un problema, che per i poliziotti io ero il mafioso, per i mafiosi ero il fratello del poliziotto. Perciò neanche io sapevo cos'era. La mia vita era distrutta, ogni giorno arrivavano lettere, mio figlio, il piccolo, era entrato in crisi depressiva perché chiedeva il papà. Così la maestra, vedendo questo, scrisse al giudice di sorveglianza se mi poteva dare un permesso per vedere mio figlio, il piccolo, che aveva 5 anni, bambino, no, 6 anni. Il giudice ha consentito a un processo. Da Udine mi hanno portato a Trieste. Accanto a me nel furgone, io con le manette, c'era un ragazzo che aveva venduto tanta di quell'eroina, che lui stesso dichiarò a me, Tarantino, dice, io non posso uscire di qua perché ho venduto tanto di quella droga, ora mi hanno preso che avevo 20 grammi, non so, 200, non mi ricordo. Dice, io sto facendo questo per uscire fuori dal carcere e passare un giorno diverso. Quando siamo arrivati là, il primo a entrare fu lui in questo processo. E lui è uscito gridando, mi hanno dato gli arresti domiciliari. Perciò voi potete immaginare, io ho detto, ora a me me ne fanno andare a casa ora, perché se a questo gli danno arresti domiciliari. Quando sono entrato, io ero messo come sono adesso, e davanti c'erano quei magistrati che già con gli occhi mi dicevano tutte cose. Si alza il pubblico ministero e mi dice, il Tarantino chiede di 5 giorni di permesso per andare a casa, ma il Tarantino si presume che sia un personaggio di spicco della mafia, della cosiddetta Cosa Nostra di Brancaccio. Pertanto io, pubblico ministero, rigetto tutte cose. Si alza il presidente e dice, se ne può andare. Ho detto, ma come? Quello ha venduto droga e se ne sta andando a casa. Non riuscivo a comprendere. Ho chiamato mia moglie, avevo la telefonata obbligatoria. E gridando gli ho detto a mia moglie, basta Franca, voglio farla finita, non ce la faccio, io stasera mi ammazzo. Ma non fu così, perché il Signore mi mise accanto un angelo, una persona di Paternò che pesava 230 kg, era un... appena l'ho visto già mi sono messo a ridere, mi raccontava barzellette, io dalla morte sono passato a ridere con questa persona che per entrare nella porta della cella io lo spingevo, era diventata una... Il Signore mi alleviò, non mi ha fatto più pensare. E raccontando tutto quello che era successo a questo ragazzo mi disse, no, non ti preoccupare, tra un paio di mesi tu sei a casa, io devo fare 15 anni. Io mi confortavo. Allora, dopo qualche giorno, grazie a mio fratello e l'intervento del commissario di Bagheria, mi arrivarono 5 giorni di permesso. Quando sono sceso, nessuno sapeva che io dovevo arrivare, solo mio cognato. E mentre io sono arrivato sotto il portone di casa mia, vedevo persone scendere con i mobili miei, con le cose mie che io avevo comprato. E dicevo, ma che state facendo? Sua moglie me le ha vendute. Era ma tanto il desiderio di andare a casa che non mi importava nulla, perché quando si passano certe prove, tutte le altre cose svaniscono. E entrando su quella porta, appena ho bussato, ho visto subito i miei figli, mi sono messo in ginocchio, loro, potete immaginare questa scena dopo 6 mesi che io non vedevo la mia famiglia, che non vedevo, sentivo solo per telefono, per pochi minuti, ci siamo abbracciati. Un pianto che non ricordo quanto è durato, ma è durato tantissimo. E mia moglie mi diceva, ti hanno liberato. Ho detto, no Gioia, sono qua per 5 giorni. E questi 5 giorni il Signore mi deve parlare, perché io non ce la faccio a ritornare da una in carcere. Mi erano venuti in mente pensieri di andarmene, fuggire con la mia famiglia. Mio fratello mi diceva, no, tu non hai fatto niente, se tu scappi è peggio, non ti preoccupare. Ma il terzo giorno il diavolo si presentò ancora nella mia vita, perché verso le 4 di notte mi bussarono i carabinieri dicendomi, c'è la macchina giù che le prende a fuoco. Mi avevano bruciato pure la macchina, perché pensavano che io potevo parlare. Non so, ancora oggi non ho saputo il perché mi hanno bruciato quella macchina. Mi sono seduto a terra mentre i carabinieri parlavano e io dentro di me dicevo, non è possibile tutto questo, anche questo. Perché mi hanno fatto questo? Già mi hanno levato i mobili, non c'ho più niente, a casa non avevo più niente, avevo soltanto un tavolo, 4 sedie e la cucina in muratore e un frigorifero. I letti con i materassi, non avevo più niente, erano tutte cose messe con i chiodi. E io ancora stavo soffrendo e dentro di me è nata una voce che mi diceva, ammazzati, sei una cosa inutile. Ed è fu vero, perché quella sera sono salito e mia moglie, potete immaginare, per dormire era difficile, ma lei si girava dall'altra parte e piangeva e io ancora mi sentivo ancora un verme. E quella voce ancora mi diceva, ammazzati, suicidati, perché tu hai rovinato la tua famiglia. La tua famiglia non ha più un futuro, non ha più una speranza. Così io ho aspettato che mia moglie si addormentava, ho salutato mia moglie, ho salutato i miei figli, sono salito al secondo piano, avevo un attico e mi sono messo a cavalcione nel balcone per buttarmi. Ma mentre io ho fatto questo gesto per buttarmi, fratelli, è la verità, io ho sentito un fuoco che mi ha investito e mi ha fatto ricadere all'indietro e mi sono messo a piangere e dicevo, perché Signore? E una voce mi diceva, prima forte, tonante, mi diceva, non temere. E poi ancora più piano, non temere. Io ho ascoltato nella mia vita solo queste due parole del Signore, ma da quel giorno la mia vita è cambiata. Io ho detto a mia moglie, Franca, il Signore ha un proponimento, non ti preoccupare, io ritornerò in carcere. Mi hanno portato il 4º giorno all'Occiardone, al 5º giorno mi sono consegnato all'Occiardone ed eravamo in 8 in quella stanza, sono stato 3 giorni là e in 3 giorni il Signore mi ha fatto vedere la sua gloria, perché tutti quei carcerati mi dicevano, parlami di Gesù, perché poi è nato in me uno zelo. Io la Bibbia l'ho divorata, non so, in una settimana, non ricordo esattamente, ma questi mi vedevano leggere e mi dicevano, ma scusa, tu non mangi? No. Io mi interessava la parola di Dio, perché avevo compreso che c'era un piano del Signore. E piano piano queste persone mi dicevano tutti, perché Dio ha fatto questo? Perché su di me, sui miei figli, sui miei nipoti, tutto aveva una storia. E io rispondevo ad uno, però tutti venivano di nascosto. Un giorno il Signore mi ha fatto alzare, mi sono messo davanti alla televisione e l'ho spenta e gli ho detto, perché tutti venite da me di nascosto? Se si parla di donne, di droga, omicidi, rapine, tutte queste cose, siamo così grandi, perché quando parliamo di Dio tutti vi nascondete? Questi si sono zittiti. Spegnere la televisione a un carcerato non è facile, perché è l'unica finestra nel mondo. E io mi ricordo che ho detto, alzatevi, mettiamoci qua e preghiamo. Sono state delle preghiere, mi ricordo, insensate forse, che non avevano, perché chi pregava Padre Pio, chi pregava la Madonna, chi pregava chi, ma io sono sicuro che in quell'istante il Signore ha guardato i cuori di quei uomini. Alcuni di loro ora sono fratelli, tra cui uno è un pastore. Ecco i proponimenti per ognuno di noi. Io sono stato, dopo un anno di battaglia, sono risultato che non avevo commesso il reato, dovevo chiedere il risarcimento danni, ma ho guardato alla croce e ho detto, Signore, se io chiedo il risarcimento danni riavrò di nuovo quei soldi e non ti potrò servire, però ti prego Signore, io non ho un'arte, non ho un lavoro. Dopo un anno di preghiere il Signore mi ha dato un altro figlio, eravamo in 3, mi ha dato un altro figlio in quattro. Io dicevo: Signore, come faccio a campare un altro figlio? Mi ha dato un posto di lavoro, lavoravo fino a poche settimane fa al comune, ora sono passato alla regione. Sapete in che ufficio? Assessorato antimafia, antiracket. E dicevo, Signore, ma come? Ma la cosa più bella è stata che quando sono entrato, perché di 3.200 persone che siamo passate alla regione, la dottoressa mi disse: signor Tarantino, e c'era un'altra ragazza con me, siete stati scelti, ma ho raccomandati. Io ho detto: sono stato raccomandato dal mio Gesù. Concludo questa mia testimonianza, fratelli, con una visione che il Signore, non so se è una visione, ma stamattina ero in macchina e il Signore mi faceva vedere Lui che portava la sua croce. E vedevo come il Signore porta la sua croce insanguinato, sputato, maltrattato. Chissà quante cose gli hanno fatto con quella spina di corona addosso. E noi, fratelli, non riusciamo a portare una piccola croce. Alle volte ci lamentiamo perché abbiamo questo problema, perché diciamo: Signore, ma Tu dove sei? Io ti dico: Tu dove sei questa sera? Perché il Signore è con te. Porta la tua croce che il Signore ti ha affidato. Perché se tu riesci a portare la tua croce, Dio ti benedirà. E il Signore diceva: soltanto i violenti conquisteranno il regno dei cieli. E invito la Chiesa a non arrendersi. Con tutti i combattimenti che possiamo avere, noi abbiamo un Dio meraviglioso, un Dio che vuole parlare ai nostri cuori. Dio vi benedica.
Questa sera leggeremo due versi della parola di Dio, poi avremo varie referenze, come Dio ci guiderà. Dio benedica quanti state preferendo i nostri programmi. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vogliamo leggere dalla parola di Dio Giovanni capitolo 16 verso 8 ed Ebrei capitolo 9 verso 14. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Giovanni 16, 8 dice così: quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ebrei 9,14 dice così: quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà egli la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Alleluia, ringraziamo il Signore per la sua buona e preziosa parola, ringraziamo Dio per il suo amore e per tutto quello che fa per la Chiesa del Signore in ogni tempo. Questa sera abbiamo un soggetto molto ma molto importante, perché credo e sono ben convinto che il mondo in generale e anche le chiese debbano rendersi conto, dobbiamo renderci conto qual è la condizione che ci circonda e quali grandi rischi stiamo correndo tutti quanti. Sì, tutti quanti diciamo di avere Gesù con noi, tutti quanti diciamo che Gesù è con noi, ma dobbiamo cercare di esaminare realmente ognuno di noi come va la comunione col Signore Gesù Cristo. Quando un uomo ha un malore fisico, lo avverte, lo sente e sente la necessità di andare dal medico. E non tutti i mali fisici sono gli stessi, ma ogni male comunque avrà una caratteristica che indebolirà il nostro organismo e ci farà stare male. Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare sul punto che ci dobbiamo rendere conto che ciascuno di noi ogni giorno dobbiamo esaminare la nostra vita spirituale. Il Signore disse ai discepoli, alla Chiesa, a noi, a quanti ancora ne verranno sino al tempo della pazienza del Signore: gloria al Signore, prima del suo ritorno, questo verso importante: quando sarà venuto, quindi lo Spirito Santo convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Il messaggio di questa sera porta un titolo e dice: il mondo è convinto di peccato, di giudizio e di giustizia. È un grande interrogativo che questa sera voglio porre ad ognuno di noi. Sicuramente ciascuno di noi potrebbe dire: oh, ma io sono convinto nel peccato perché mi rendo conto di aver sbagliato nella presenza del Signore. Ma il problema, sapete qual è? Spesso lo diciamo con le nostre labbra, ma invece poi le azioni che conduciamo sono ben diverse da quelle che la Scrittura sottolinea questa sera. Tutti quanti diciamo: oh, il peccato è sbagliato, poi siamo pronti a dire: oh, ma quel fratello, quella sorella, quell'uomo, quella donna, quelli sì che sono peccatori. E noi spesso crolliamo in quella che è la religiosità esteriore, come crollò proprio quel fariseo messo in parallelo, in confronto al pubblicano. Ora, cari nella grazia, lo Spirito Santo è venuto e sta compiendo già da secoli opere importanti, soprattutto il battesimo con lo Spirito Santo, i doni di Dio, il parlare in altre lingue, il poter vedere le opere di Dio manifestate nella nostra vita. Ma dobbiamo comprendere in questa serata che lo Spirito Santo è stato mandato sulla faccia della terra per convincere l'uomo della sua condizione peccaminosa e per giungere a Gesù. Se l'uomo, se la donna non si convince di questa condizione peccaminosa, noi ci troveremo sempre bloccati. Bloccati in quello che è un aspetto di religiosità che non può dare la salvezza. Perché preciso questo? Perché sin dal principio noi notiamo che quelli che andavano a Giovanni il Battista scendevano nelle acque facendosi battezzare, confessando i loro peccati. Questa gente era convinta di aver sbagliato davanti al Signore. Atti degli Apostoli, noi troviamo, capitolo 2, che la gente fu compunta per la presenza dello Spirito di Dio, per l'opera del ministero, e dissero: cosa dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E voi riceverete quindi il perdono dei peccati. Oh, gloria al Signore! E così la promessa del battesimo con lo Spirito Santo. Io credo che questa nazione, io credo che il mondo intero realmente si trova male perché non ha compreso la prima potente opera che lo Spirito di Dio vuole fare in ogni cuore, in ogni coscienza, ed è quella di compungerci e di farci sentire peccatori. Ma noi siamo diventati come il fratello del figlio il prodigo, che stiamo lì a lamentarci col Signore: ma tu non hai mai ucciso un vitello per me, ma tu non fai questo per me, ma tu non mi provvedi questo, Signore. Noi dobbiamo partire dal punto che Cristo ha già compiuto un'opera meravigliosa e completa, che è la morte sulla croce per i nostri peccati. E non so a voi, ma io voglio lodare e ringraziare Dio per questo. Quando lo Spirito di Dio verrà, convincerà l'uomo di peccato. E questo è il messaggio di questa sera. Siamo realmente convinti di essere uomini peccatori? Qualcuno potrà dire: ma io non mi sento peccatore. Io sono magari un predicatore, io sono un diacono, io faccio parte della corale, non mi sento peccatore. Io vi dico che la Scrittura dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue del Signore Gesù Cristo. Voglio precisare che è solo per grazia ed è solo attraverso quel sangue che noi possiamo comparire nella presenza del Signore. Però è importante che questa sera afferriamo che la nostra coscienza deve essere toccata dallo Spirito di Dio. Dobbiamo essere compunti, dobbiamo essere convinti, convinti che abbiamo bisogno di Gesù, alleluia, convinti che abbiamo bisogno del sangue di Gesù. Non deve diventare un rito religioso, perché oggi nel mondo sta diventando tutto un rito religioso, come ormai il sacrificio non serviva più a niente. Oggi vi dico con molta chiarezza che per molti pseudo cristiani l'andare in chiesa, il professare la religione, il pregare stesso non ha più valore. È diventato soltanto qualcosa di esteriore, come il fariseo. Ma noi abbiamo la necessità, come quel pubblicano, di andare questa sera nella presenza del Signore e fare una confessione pura, una confessione potente, che non deve arrivare soltanto ad una parte esteriore della nostra vita, ma il sangue dell'agnello deve giungere nella parte più profonda della nostra esistenza. Ebrei 9:14 abbiamo letto: purificherà egli la vostra coscienza delle opere morte. La nostra coscienza ha la necessità di essere purificata. La nostra coscienza ha la necessità di essere purificata dalle opere della morte. Perché noi spesso siamo convinti con la mente, siamo convinti con le parole, ma la nostra coscienza ancora non è realmente visitata da Dio, perché noi non gliene diamo l'opportunità. È possibile questo? Leggiamo qualche altro verso nella parola di Dio. Prima Timoteo 4:2. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Molti stanno lì a cercare questo marchio, fratelli e sorelle, lo leggono nel libro dell'Apocalisse, ma sapete quanta gente c'è che già porta un marchio nella propria coscienza? Noi vogliamo portare il suggello dello Spirito Santo, non vogliamo portare un marchio, non vogliamo portare una corruzione nella nostra vita, una vita religiosa esteriore. Quanti uomini ci sono nel mondo che predicano la parola di Dio e poi vivono nel mondo? Quante persone dicono: oh, io credo in Dio, ho questa mia religione, e poi fuori vivono in modo molto mondano. I moabiti, le moabite credevano anch'essi a Dio, essi proclamavano Dio, ma la loro vita era corrotta. E noi predicatori abbiamo il compito di predicarvi la parola di Dio e di predicarvi che se non entriamo nella giusta misura, nella giusta conoscenza e nella purità di coscienza e nel proprio morire alla vecchia natura ed essere assorbiti in Cristo, non potremo vedere la gloria di Dio. Ma noi la vogliamo vedere e vogliamo essere purificati fino alla coscienza. Paolo spesso parla di questa buona coscienza, ma noi spesso, cari nella grazia, siamo convinti di essere nel giusto. Vi faccio notare un uomo, era Davide. Davide, vedete, era un uomo che aveva buonissimi principi. Gad poteva direttamente denunziare il suo peccato. Aveva peccato di adulterio, aveva peccato di omicidio, ma Davide doveva ricevere qualcosa di potente attraverso il profeta. E quando il profeta andò da Davide, non gli propose subito quello che era stato il suo peccato, ma mise subito in risalto quello che realmente erano i principi giusti di Davide. Davide era ottenebrato dal peccato e gli disse: c'era un uomo che aveva una sola pecorella. Venne un uomo più potente, non solo gli rubò quella pecorella che aveva, l'unica che aveva, ma la prese con sé e la uccise. Davide fu risvegliato nella coscienza e disse: chi è costui? Quest'uomo chi è? Merita la morte. E il profeta gli disse: quell'uomo sei proprio tu, Davide, perché egli riusciva a vedere il peccato fuori dalla sua vita, ma non riusciva a vedere realmente quello che aveva compiuto, perché la sua coscienza era stata seppellita. E così oggi è il cristianesimo: fateci caso, tutti vedono i peccati e i difetti altrui, ma poche persone hanno il sentimento del pubblicano che è lì, cari nella grazia, a dire: abbi pietà di me, misero peccatore. Noi siamo buoni a giudicare, ma poco a giudicare noi stessi. E il Signore dice: con la misura nel quale giudicherete gli altri, sarete giudicati. Oh, fratello Piero, ma finora tu stai parlando di uomini che avevano peccato. Facci dei riferimenti diretti di altri uomini. Oh, fratelli, io credo che qui non c'è autorità sulla terra o ministero sulla terra che possa dire questa sera o in altre sedi: io sono perfetto. Sapete perché? Perché uno solo è perfetto, ed è il Signore Gesù Cristo. E questa sera, se io vi posso mettere in risalto alcuni versi, io non sarò qui a dire: sono un predicatore, sono un pastore, sono una persona infallibile, ma io sarò qui a dirvi come Davide, oh, posso dire anch'io: ho peccato, abbi pietà di me. Posso dire come Paolo: qualcosa di importante, liberami da questo corpo di morte, perché il bene che io voglio fare quello non fo, e il male che io non voglio fare quello io fo. Quindi gli uomini di Dio non si sono visti degli uomini infallibili, ma si sono visti degli uomini bisognosi ogni giorno di essere liberati dal peccato. E quando lo Spirito di Dio è realmente in una chiesa, è realmente in un individuo, ogni giorno ti convincerà, quindi ti giudicherà dentro di te di peccato, giudizio e giustizia, nel farti capire che hai di bisogno ogni giorno di dire: purificami con quel sangue. Oh, quel sangue entri fino alle parti più profonde della mia coscienza, affinché non la mia coscienza non sia corrotta, la mia coscienza sia una buona coscienza. Quando i predicatori predicavano, fratelli e sorelle, le città venivano smosse. Perché? Perché oggi si aspetta un predicatore che incomincia a predicare il benessere, profezie di benedizione. I vecchi predicatori stanno scomparendo. Volete vedere lo stampo dei vecchi predicatori? Lo stampo dei vecchi predicatori è come Giona, che incominciò a predicare a quella città che bisognava convertirsi al Signore, perché quella città doveva essere rasa al suolo. E quella città si convertì, fratelli. Oggi invece i predicatori stanno diventando moderati, stanno cercando ormai di fare business, è diventato un commercio, ma noi vogliamo rimanere all'antica predicazione dell'apostolo San Pietro, che dice: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E solo così la nazione avrà una nuova rinascita. Quando gli uomini, quando gli individui sentiranno addosso il peso dell'errore, il peso del peccato. Vedete, la religione non si rendeva conto, ormai era ottenebrata nella coscienza. E sapete quanta gente è ottenebrata? Quanta gente dice: oh, ma io non ho mai commesso adulterio, oh, ma io non ho mai rubato, oh, ma io non ho mai invidiato. Ma il Signore andò dritto e viene dritto a questa generazione. Come parlò ai farisei di quel tempo, parla ad ognuno di noi e ci dice: quante volte nel tuo cuore hai fatto questo? Quante volte nel tuo cuore hai avuto invidia? Quante volte nel tuo cuore hai guardato tua moglie e detto: sono stanca di lei, vorrei quella data donna? Quante volte nel tuo cuore hai criticato il tuo fratello? Quante volte nel tuo cuore hai provato disprezzo per una persona? E allora, dicendoti questo, sto per dirti qualcosa di terribile, qualcosa che questa sera magari distruggerà. E questo qualcosa dice che Dio giudicherà l'uomo per una sola parola oziosa che ha detto. Qual è la nostra fine? Abbiamo soltanto un rifugio, e questo rifugio si chiama l'umiliazione ai piedi del Signore. Se noi scegliamo la via dell'umiliazione, allora Dio ci purificherà veramente col suo sangue, veramente col suo sangue. Non un'umiliazione dove gli diciamo: oh, credi in Gesù, Gesù perdonami dei peccati. Un'umiliazione interiore, concreta. Un'umiliazione come ho visto anime che si mettono in ginocchio e piangono nella presenza di Dio per dire: io voglio cambiare, io voglio essere liberato dal peccato. e non che si viene in chiesa aspettando o magari facendo chissà quale spettacolo. Noi non conosciamo queste cose, noi conosciamo soltanto la via del ravvedimento. E quando questa via di ravvedimento è realmente in piedi, allora tu vedrai lo Spirito Santo venire. Sapete perché lo Spirito Santo non viene alle volte in molte anime? Perché non c'è un sincero ravvedimento. Perché, cari nella grazia, ci siamo fermati a ricevere questa grazia soltanto in parti esteriori della nostra vita. Sapete quanti uomini hanno deciso di sacrificare la propria vita chiudendosi in un monastero, chiudendosi in un luogo? Quindi, vedete, quello è un aspetto religioso esterno. Sapete quanto gente nei secoli ha fatto pellegrinaggi? Dio non vuole questo. Ma Dio dice ancora questa sera: figlio mio, dammi il tuo cuore. Non mi importa di quello che è la religione esterna. Dio va dritto all'obiettivo, vuole il mio cuore. E questa sera, insieme al popolo di Dio, vogliamo dire: Signore, vogliamo essere purificati fino alle parti più profonde della nostra esistenza. Vogliamo acquisire una nuova esistenza che ci porta a dire come Davide: oh Dio, liberami dal sangue, liberami da quel sangue che ho versato, da quegli errori che ho fatto, dai sbagli che ho fatto. E qui, credetemi, non c'è peccato, non c'è situazione che possa essere sovvertita. Oh, il Signore ci dice, per aiutare e darci via di uscita, un messaggio potente che questa sera ci aiuta. Se noi ci ravvediamo realmente, la parola di Dio ci dice: venite, litighiamo insieme, quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Applaudiamo Gesù. Alleluia. Alleluia. Sapete che io predico la santità, e per me è il messaggio importante, perché il Signore non è cambiato e dice: siatemi santi perché io sono un Dio santo. Ma io voglio che non sia il predicatore a farvi cambiare, ma deve essere lo Spirito di Dio, perché Egli ci compunge. Sì, noi siamo sempre pronti a dire: ma lo Spirito di Dio ci può parlare in altre lingue, lo Spirito di Dio ci va a profetizzare. Sì, fratelli, ma questa è la fase finale di una benedizione interiore che è ancora più potente di questa, perché tu parlerai in altre lingue e continuerai a parlare in altre lingue genuine solo quando il tuo cuore si farà continuare a condurre dalla potenza dello Spirito Santo. Oh, alleluia. Ninive fu pronta a scendere ai piedi del Signore. Il popolo che era attorno a Neemia fu pronto a scendere ai piedi del Signore. Gli uomini che erano attorno ai 120 furono pronti a scendere ai piedi del Signore. E noi, Chiesa di Dio, vogliamo scendere ai piedi del Signore. Non vogliamo un incontro religioso con Dio, ma vogliamo un incontro genuino. Vogliamo incontrare quel Dio. Quando io sono tornato nella casa del Signore, avevo circa 18 anni. E malgrado professavo una religione, mi dichiaravo evangelico, io ero ateo. E quando sono venuto in questo luogo, io ho detto: Signore, mi definisco evangelico, ho avuto diverse visioni quando ero bambino, ma io adesso voglio comprendere se realmente tu esisti, voglio che tu mi parli. E Dio lo ha fatto, ma lo ha fatto perché io pianto i suoi piedi. Quanti di noi vogliamo visioni, rivelazioni da parte di Dio? Tutti alziamo le mani, amen. Ma siamo pronti a dire: voglio cambiare vita, voglio lasciare il mondo. Vogliamo le guarigioni, Dio le fa, ma siamo pronti a lasciare il mondo? La scrittura dice: appressatevi a me ed io mi appresserò a voi. Quindi significa questo appressare, fratelli, andare ai piedi del Signore. E noi siamo qui questa sera per venire davanti a Dio, non attraverso una religione, non attraverso un pastore, non attraverso un uomo, ma attraverso l'unico mediatore, che è Gesù Cristo. E siamo qui per alzare le nostre mani e chiedere a Dio: Signore, tu conosci la mia condizione, tu conosci il mio bisogno, la tua vita è offuscata, la tua vita è piena di situazioni che non possono cambiare, ma Dio questa sera li può cambiare. Non un'esperienza religiosa è quella che questa sera ti voglio predicare, ma è un incontro diretto con Dio. E la scrittura, se tu vuoi sperimentare questo incontro, ti dice: invocami ed io ti risponderò. Cerca Dio in modo personale, umiliandoti ai suoi piedi, e allora la tua vita muterà. Qual è la condizione? Vogliamo guardare alla società? Molti genitori non sanno quello che stanno combinando i figli con queste nuove innovazioni. Io non sono contro la tecnologia, ma sapete quanti dei vostri figli stanno la notte a chattare con altri uomini? Le donne con gli uomini con le donne, tanto non vede niente nessuno. Sapete quante situazioni stanno avvenendo a motivo di queste tecnologie, telefonini, internet e così via? Quante amicizie che poi cominciano con l'amicizia. Fratelli, fatemelo dire, io non credo. Fatemelo dire, non ve la prendete a male, io non credo all'amicizia che può nascere tra un uomo ed una donna, specialmente quando non c'è il sangue di Gesù che ci guarda. Io credo che le donne è buona cosa che stanno insieme alle donne e gli uomini stiano insieme agli uomini, le donne sposate, gli uomini sposati, invece di cercare amicizie stiano con le loro famiglie. Fratelli, noi siamo all'antica e siamo stanchi di queste cose, siamo stanchi. E credetemi, se il nostro messaggio fosse più aperto potremmo riempire chissà quanti locali, ma a noi non ci interessa portare un evangelo moderno. Noi vogliamo che la gente ritorni alla moralità, noi vogliamo che gli uomini ritornino alla moralità, noi vogliamo che a cominciare dalle ragazzine e a finire con le donne attempate si ritorni alla santa famiglia di Dio. Questo modernismo sta distruggendo la società e molte coppiette fidanzate, Dio sa ogni cosa e conosce ogni situazione. Però vi dico una cosa, il pastore non vede, i genitori non vedono, molti non vedono, ma Dio sta vedendo ogni cosa. E concludo il mio messaggio dicendo, cito un verso della parola di Dio, Dio dà lo Spirito Santo a tutti quelli che lo chiedono. Ma quando egli tornerà, troverà la fede nel mondo? Troverà la fede in mezzo ai figli di Dio? Come troverà i figli di Dio? Fratelli, io non sono per mettere la gente in agiatezza, ma io sono per dire che il Signore verrà come un ladro di notte e noi abbiamo soltanto una chance: o essere trovati pronti col Signore o essere trovati legati ad un minimo legame su questa terra. Qualcuno può dire: ma potrebbe un minimo legame distruggere la mia comunione con Dio? Vi porto nel vecchio patto: una piccola mantellina e un po' di oro fu in grado di portare una sciagura in tutto Israele. È chiaro, fratelli e sorelle? Ciò che il diavolo ti fa vedere piccolo, come fece diventare piccolo il peccato agli occhi di Davide, ricordatevi che può essere il legame per non poter entrare nel regno dei cieli. Il mio compito è quello di essere predicatore, e quale predicatore non posso prendere in giro la gente, posso dirvi semplicemente: continuiamo ad andare avanti, continuiamo ad andare nella casa del Signore. E se questa sera questo messaggio ti sta sconvolgendo, io ho una via di scampo per te. In quella stessa via di scampo ci sono entrato pure io e ogni giorno ci voglio entrare, ed è la città di rifugio, ed è l'arca di salvezza, e sappiamo chi è Gesù Cristo il Salvatore. E questa sera c'è una via di uscita per la tua situazione. Oh, alleluia, non voglio lasciare scoraggiato molti, ma so quello che significa. Non pensate, perché sono su questo pulpito, quando sono entrato in questa casa, ho accennato, avevo 18 anni, anch'io ero distrutto. E dicevo: come farò ad uscire fuori? Chi è nel peccato sa che è difficile uscirne fuori. uscire fuori certe volte in modo particolare dal nostro brutto carattere, dall'impazienza, dall'orgoglio. Io, guardate, sto sempre a mirare la gente e la osservo quando è nervosa, perché quando è nervosa esce fuori il vero carattere. È inutile che mi hanno detto che sono predicatori o che sono diaconi, se nel carattere del nervosismo io vedo che si esce fuori, allora, fratelli, io vedo un altro Pietro della storia che si manifesta. Pietro, fratelli e sorelle, era un apostolo, ma, fratelli, quando si innervosiva era il primo a crollare. Ma noi vogliamo essere mutati dallo Spirito di Dio, essere convertiti come Pietro fu convertito. E quindi, da giovane, ho 34 anni, io dico all'uditorio questa sera, a quanti ci stanno ascoltando, che anche io ho detto: a questo punto io non so quello che fare. Il predicatore in quel tempo non venne ad allisciarmi, a dirmi: oh, tutto andrà bene, ma mi mise in conflitto attraverso la potenza dell'unzione nella parola di Dio che dichiarava i miei peccati. E a quel punto, fratelli e sorelle, ho trovato una via di fuga, e questa via di fuga è stata di andare ai piedi del Signore e confessare i miei peccati. E la Bibbia ti dice: chi confessa i suoi falli e lo abbandona otterrà misericordia. Tu potrai dire: ma io non ho la forza. E io questa sera ti rispondo da parte di Dio: continua a venire nella casa del Signore, ascolta la parola di Dio, perché la parola di Dio e lo Spirito Santo ti trarrà fuori dalla seduzione. E se questa sera ti senti appesantito e bisognoso, tu hai una grande opportunità. Puoi venire qua davanti, davanti a questo pulpito, pregheremo per te affinché lo Spirito di Dio ti libera da ogni seduzione. E a Dio sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.